Io vorrei partire dalla domanda che è stata fatta poco fa in apertura, cioè quella relativa alla novità eventualmente di una presenza di donne all'interno di un panorama criminale che si manifesta come un panorama anche abbastanza grave. E allora, partendo da questo punto, vorrei delineare quello che è il ruolo delle donne all'interno del crimine organizzato mafioso. Allora, le donne, quando diventano protagoniste all'interno del mondo della mafia, ci sono sempre state o in qualche modo entrano a far parte di questo contesto soltanto recentemente attraverso il processo di emancipazione? Partiamo da questa domanda. Per rispondere a questa domanda faccio un passo indietro brevissimo. Per capire il ruolo delle donne nel crimine organizzato dobbiamo capire in qualche modo anche il ruolo delle donne all'interno della nostra società. Se guardiamo le statistiche ci rendiamo conto che la presenza delle donne in posizioni apicali, in posizioni di responsabilità pubblica, è veramente ridotta al minimo. Porto pochissimi dati soltanto per darvi un'idea. Solo nel 1965 le donne possono intraprendere la carriera di magistrato. Solo nel 1946 alle donne viene dato il diritto di voto. Se noi andiamo a guardare la presenza delle donne all'interno del contesto politico, credo che il governo che ha avuto più donne non ha raggiunto il 20% dei soggetti presenti. Questa disparità è una disparità che riguarda il nostro contesto nazionale, ma se allarghiamo anche ad altri contesti, per esempio guardiamo i paesi scandinavi, dove la presenza delle donne in politica equipara quasi quella degli uomini, e andiamo a guardare la presenza delle donne, per esempio, come a capo del consiglio di amministrazione delle aziende, troviamo che la loro presenza si aggira intorno al 2, al 3%. Quindi, le donne sono nel complesso, non soltanto nel mondo del crimine, escluse dai luoghi di potere. Le donne quindi sono poco presenti nella sfera pubblica. Dunque, probabilmente, se fino agli anni 80, agli anni 60, diciamo, del secolo scorso, se parliamo anche delle teorie criminologiche, non ci si è interessati al ruolo delle donne nel crimine, probabilmente non era perché le donne non c'erano o non avevano un ruolo importante, ma proprio perché la società considerava la loro presenza come una presenza di secondo piano. Quindi quello che ho cercato di fare quando ho cominciato ad interessarmi di questo tema è stato quello di decostruire alcuni stereotipi, cioè non guardare alla mafia con gli occhi dei mafiosi. I mafiosi cosa dicono? Le donne non hanno un ruolo, le donne sono troppo deboli, le donne non hanno capacità, le donne sono troppo emotive, le donne sono fuori. E per tanto tempo, purtroppo, anche la magistratura ha seguito questo ragionamento della mafia. È accaduto, per esempio, che in un processo del 1983, di fronte ad una donna che aveva una pistola e che l'aveva occultata, si dicesse nella sentenza che nonostante fosse stato provato il suo coinvolgimento, questa donna l'aveva fatto sotto costrizione. Se l'aveva fatto sotto costrizione, l'aveva fatto solo per favorire un proprio congiunto. Secondo l'articolo 384 del nostro codice penale, chi favorisce un congiunto non è punibile. E la donna non veniva né punita né processata. Quindi vi rendete conto che molte volte l'assenza delle donne del mondo del crimine non significa che queste donne non abbiano effettivamente fatto delle cose a sostegno dell'organizzazione criminale, ma che probabilmente molte volte non sono state prese in considerazione, il loro ruolo non è stato preso in considerazione così come avrebbe dovuto esserlo. E allora, ecco, occorre andare a guardare a ruolo attraverso una modalità di analisi differente. Nel fare questo processo di, appunto, revisione, io mi sono resa conto, attraverso, appunto, l'uso anche di altri lavori che erano stati fatti prevalentemente da donne. Questo è un altro elemento importante. Chi studia le donne di mafia sono prevalentemente donne, come se l'argomento non fosse un argomento degno di poter essere studiato da tutti, come se fosse un argomento di nicchia che può studiare soltanto chi è appunto donna come il suo oggetto di studio. Nello studio delle donne all'interno della mafia mi sono resa conto che la loro presenza c'è da sempre. In un rapporto del capo della polizia Ermanno San Giorgio, e siamo nel 1898, si fa riferimento per esempio alla testimonianza di tre donne, una delle quali aveva visto uccidere la propria figlia e va a testimoniare. Nel 1904 un'altra donna di un clan calabrese viene giudicata punibile per il reato di associazione criminale. Dunque, già nel 1904 noi abbiamo delle presenze femminili. Nel processo delle Madonie, siamo nel 1927-1928, abbiamo sette donne che sono effettivamente presenti con ruoli di primo piano. Negli anni 40, nello scontro fra le famiglie Greco di Ciaculli e Croceverde Giardini, qui a Palermo, troviamo delle donne che addirittura si accoltellano e così via. Quindi ciò significa che non è vero che le donne sono state estranee al contesto criminale. La loro presenza c'è sempre stata, ma è da guardare e da analizzare attraverso questo prisma specifico che è il ruolo delle donne all'interno della società. A questo occorre aggiungere un altro elemento. E questo elemento essenzialmente è legato all'uso strumentale che i mafiosi hanno fatto di questa sottovalutazione del ruolo femminile. Per tanto tempo ne abbiamo parlato con i magistrati ed è stato visto attraverso le nostre ricerche e lo hanno raccontato i collaboratori di giustizia, il fatto che alle donne non si prestasse attenzione e dunque fossero ritenuti dei soggetti che non avevano un grande ruolo dentro il contesto criminale, tutto ciò è stato utilissimo alle organizzazioni mafiose che hanno delegato alle donne dei ruoli importanti di supporto dell'organizzazione. L'assistenza ai latitanti, per esempio, era affidata alle donne, il trasferimento della comunicazione era affidata alle donne, le donne non venivano perquisite quando entravano in carcere, dunque questo rendeva molto più facile far entrare e uscire dalle carceri ciò che era necessario per i loro congiunti, e dunque questa sottovalutazione in qualche modo ha costituito un elemento che ha reso un favore all'organizzazione criminale. Un terzo elemento che va aggiunto è questo: il ruolo, per capire realmente il ruolo delle donne all'interno del contesto mafioso, non si può limitare l'analisi al solo ruolo criminale. Credo che ne avrete parlato negli incontri precedenti, l'organizzazione mafiosa non è soltanto un'organizzazione criminale. Se fosse solo un'organizzazione criminale sarebbe stato molto più facile sconfiggerla in un arco di tempo limitato. Noi sappiamo che l'organizzazione mafiosa esiste da quando esiste l'Unità d'Italia e il fatto che permanga nel tempo significa che è un'organizzazione forte, che ha degli addentellati politici, che ha degli addentellati economici e che ha anche un forte elemento di controllo che passa attraverso la dimensione culturale. Dunque la mafia è forte non soltanto per la violenza con cui esercita il suo potere, ma è forte per il consenso che riesce ad avere e ad ottenere intorno a sé. È forte per questa capacità di trasferire un'immagine di sé che è diversa da quella che lei realmente è. Cioè la mafia lavora molto sulla costruzione della propria immagine come colei che porta la giustizia, colei che amministra la giustizia al posto di uno Stato che invece non fa il suo dovere come dovrebbe farlo, che è appunto colei che risolve i problemi di controllo laddove gli imprenditori vogliono lavorare e dunque sono messi al sicuro dalla presenza delle guardianie mafiose e così via. Allora, se guardiamo alla mafia anche come un'organizzazione che vive e che si espande grazie al consenso che riesce ad avere, ci rendiamo conto come i ruoli femminili al suo interno, al di là di quelli criminali su cui poi tornerò molto velocemente, sono dei ruoli di primo piano. E vediamo quali sono questi ruoli, molto velocemente vi faccio un'elencazione proprio per rendere più semplice il discorso. In primo luogo, è stato detto, attraverso le strategie matrimoniali, le donne rinsaldano i legami fra le famiglie mafiose. Si diceva poco fa della Bagarella. La Bagarella è appunto sorella di Leo Luca Bagarella, contemporaneamente moglie di Totò Riina. Al contempo Leo Luca Bagarella sposa Vincenzina Marchese che appartiene a una famiglia di mafia. Dunque il legame familiare crea un ponte e un cemento di alleanza fra le famiglie mafiose. Questa sembra una cosa antica e lontana nel tempo, così non è. Se, appunto, come avviene dai riscontri giudiziari, andiamo a guardare che anche Sandro Lopiccolo, che è stato recentemente arrestato, aveva deciso di sposare una donna e che soprattutto sua madre si era opposta a questo rapporto perché questa giovane donna era imparentata con un uomo di legge. Quindi in qualche modo il desiderio di mantenere salda la purezza del sangue mafioso diventa un elemento di fondamentale importanza. Le donne poi hanno un ruolo importantissimo che è quello della educazione, cioè trasmettono ai propri figli quelli che sono, dice un collaboratore di giustizia, i valori del padre, il pensiero del padre. Quindi il ruolo educativo è un ruolo nel bene o nel male, cioè o a favore della mafia o contro la mafia, un ruolo di centrale importanza. Un altro ruolo importante delegato alle donne è la gestione dei rapporti con la Chiesa. La Chiesa per tanto tempo ha rappresentato una sponda importante per la mafia. Il fatto che i mafiosi sedessero in prima fila in chiesa o che fossero in prima fila a portare lo stendardo della santa patrona li legittimava nei confronti degli altri, perché chi non li conosce può dire ecco, il fatto che siano in prima fila, il fatto che anche la chiesa li legittimi significa che in qualche modo qualche cosa di buono lo fanno. Le donne hanno sempre avuto questo rapporto di mediazione delle relazioni con il mondo della chiesa. Addirittura alcuni sacerdoti mi hanno raccontato che le donne andavano a confessarsi al posto dei propri mariti, che non potevano confessarsi perché questo avrebbe rappresentato in qualche modo l'ammissione della propria colpevolezza. Quindi alle donne è stata in qualche modo attribuita una debolezza vicaria, cioè gli uomini non potevano manifestare la debolezza. Le donne sono quelle che piangono ai funerali, gli uomini non potevano manifestare colpevolezza, le donne sono quelle che vanno a confessarsi. Importantissimo è il ruolo delle donne nei processi di comunicazione. Durante il periodo, intorno agli anni 90, quando c'è stata una specie di boom di collaboratori di giustizia e la mafia è entrata in qualche modo in difficoltà, che cosa ha fatto? Ha chiamato a raccolta le proprie donne e ha chiesto a queste donne di rinnegare pubblicamente i propri cari. Intorno agli anni 90 queste donne sono apparse, c'è chi andava a Lanza, c'è chi andava al Maurizio Costanzo Show, per raccontare il proprio disprezzo nei confronti dei propri cari. Io ricordo ad esempio una donna che Marianna Bruno, la madre di Emanuele e Pasquale Di Filippo, che rendono possibile la cattura di Leo Luca Bagarella, che addirittura arriva ad affermare: non li ho partoriti io, è stato un sogno. Mentre le mogli dicono: noi abbiamo detto ai nostri figli, considerate i vostri genitori come se fossero morti, avremmo preferito che fossero morti piuttosto che infami e pentiti. Quindi questo è un ruolo importante che le donne hanno avuto all'interno del processo di comunicazione. Un altro ruolo importante di cui parlava anche la professoressa Silbert è quello relativo alla immagine rispettabile e di normalità che le donne hanno dato all'esterno. Avere la donna è come se fosse il biglietto da visita, il vestito buono da indossare nei giorni di festa e quindi è il soggetto che si presenta in pubblico. Questo avviene soprattutto ai livelli della borghesia mafiosa, dove racconta per esempio Gioacchino Pennino, che era un medico e poi è diventato collaboratore di giustizia, quando io dovevo andare ad incontrare un politico mi portavo mia moglie, perché ecco, mia moglie sapeva parlare, sapeva intrattenere le relazioni e mai nessuno avrebbe pensato che con una moglie così io poi appunto ero quello che effettivamente ero. Quindi essenzialmente le donne hanno anche questo ruolo. Un altro ruolo importantissimo, e questo ci collega anche alla dimensione criminale, le donne alla fine, per quanto i mafiosi parlino della loro inaffidabilità, sono l'ultima risorsa a cui gli stessi mafiosi attingono quando sono in difficoltà. E qui mi vorrei ricollegare a quanto si diceva poco fa a proposito del caso di Giusy Vitale. Giusy Vitale è una donna la quale nel momento in cui i due fratelli, soprattutto Leonardo e Vito, vanno in carcere, prende in mano le redini della situazione, ma non perché non ci siano altri uomini. Ci sono altri uomini, c'è lo stesso marito della Vitale, ci sono una serie di altri sodali esterni, ma viene scelta lei perché è una Vitale e quindi anche rappresenta la famiglia sul territorio e perché poi ragiona come un uomo, cioè ha la stessa spietatezza che potrebbe avere un uomo. Analogamente occorre dire che le donne sono anche l'oggetto di vendette trasversali. Lo diceva poco fa la professoressa Siebert, il corpo della donna diventa quasi un oggetto in possesso del proprio congiunto, quindi la rispettabilità della donna è la rispettabilità anche del congiunto, ma la donna diventa anche l'oggetto contro cui scaricare la propria crudeltà e la propria violenza nel momento in cui appunto occorre colpire l'uomo di mafia. Per questa ragione muore nel 1995 Carmela Minniti, la moglie di Nitto Santapaola, per una vendetta trasversale per punire il marito che aveva fatto uccidere il padre e il figlio di Giuseppe Ferone, che poi è colui che materialmente farà ammazzare la moglie di Nitto Santapaola. Quindi questo per dire in qualche modo come la presenza femminile all'interno della mafia sia una presenza importante. Questo però, a questo occorre però aggiungere il fatto che non si può generalizzare e dire le donne fanno questo o le donne di mafia sono così. Mi piacerebbe che alla fine di questo incontro anche questo stereotipo della donna di mafia in quanto tale, come se fosse un soggetto diverso da noi, crollasse. A me è capitato di incontrare alcune collaboratrici di giustizia e devo dirvi che la prima sensazione, ed ero in qualche modo abituata perché avevo letto anche tante delle loro deposizioni, la prima sensazione che ho avuto è stata proprio quella di una normalità inquietante. Cioè sono persone come noi che hanno gli stessi sentimenti, che hanno la stessa emotività, che hanno lo stesso modo di vivere le situazioni. Dunque, a mio parere, non si può parlare di donne buone e di donne cattive, non si può parlare solo di donne di mafia e di donne contro. Occorre guardare e considerare i singoli comportamenti. Mi piace a questo punto ricordare alcuni episodi di alcune donne che sono proprio a metà strada fra l'appartenenza e la non appartenenza. Poco fa parlavo di Giusy Spadaro, la moglie di uno di Filippo, la quale prima chiama Lanza per dire mio marito, meglio che fosse morto, ai miei figli ho detto non ricordatevi più di vostro padre. Poi qualche tempo dopo scrive una lettera al giudice del processo che si sta celebrando per la strage di Borsellino e scrive: Cosa nostra, due parole che significano morte e distruzione. È solo oggi che grazie ai magistrati, al servizio centrale di protezione, ho potuto riabbracciare mio marito, ho capito quanto è bello vivere lontano da Cosa Nostra. Io che ci sono nata e cresciuta e ho dovuto ripudiare pubblicamente mio marito per paura. Oggi sono felice di non far più parte di quel maledetto sistema che ha distrutto la mia vita e quella di mio marito. Quindi vi rendete conto che al di là di quelle che possono essere le partizioni e le volontà di dire tu stai da questa parte e tu stai da quest'altra, i soggetti femminili vanno considerati di volta in volta per la loro, per la loro storia, per le loro decisioni, per il loro iter, per ciò che concretamente esse hanno potuto fare e per il contributo che hanno potuto dare all'interno della dimensione di fuoriuscita dal contesto mafioso. E qui io vorrei fare una soffermarmi su velocissimamente prima di chiudere su quella che è la specificità femminile di cui poco fa parlava anche la professoressa Siebert. Se noi andiamo a guardare qual è la vicenda e quali sono i vissuti delle donne all'interno della mafia, ci rendiamo conto che molto spesso le storie di queste donne sono connotate da violenza, da maltrattamenti, da tradimenti. Anche nel caso, poco fa lo si diceva di Giusi Vitale, ma nel caso della stessa Carmela Iuculano, se si va a ricostruire la loro vita, è una vita fatta di violenze subite da parte dei mariti, di tradimenti, ed è una vita appunto che non lascia spazio alla libertà di espressione e alla libertà di esistenza di queste figure femminili. E allora a questo punto, se si riesce effettivamente a partire da questa specificità, se si riesce a fare leva su questa diversità femminile, su questa esclusione delle donne dal contesto criminale, se appunto anche questa dimensione della loro soggettività viene ad essere valorizzata, probabilmente le donne possono effettivamente diventare un elemento importantissimo per la sconfitta dell'organizzazione mafiosa, attraverso anche un processo che, come diceva Carmela Iuculano nel video che noi abbiamo visto poco fa, passa innanzitutto dal mancato riconoscimento del potere al mafioso. Cioè le donne possono, attraverso la loro azione, negare consenso e riconoscimento e possono, attraverso la loro azione, costruire anche delle modalità diverse di trasmissione culturale del proprio sapere ai propri figli. Chiudo veramente parlando un poco di quello che sta accadendo adesso. Oggi, ne avrete parlato credo nel primo incontro, la mafia si è trasformata notevolmente. La mafia si è trasformata, non si parla più di mafia, ma si parla di mafie al plurale. E sentite dire, leggete anche nei giornali, che uno degli elementi che più preoccupa è quello della cosiddetta immersione, della cosiddetta invisibilità della mafia. Oggi la mafia ricorre sempre meno alla violenza esplicita, proprio perché sa che più fa uso della violenza, meno consenso essa avrà. Quindi oggi è più complicato, oggi è più difficile individuare il comportamento mafioso laddove noi eravamo abituati a farlo in maniera univoca nell'atto e nel gesto violento. Un altro elemento importante è il processo di internazionalizzazione, quindi le mafie che si sono internazionalizzate. Un terzo aspetto importante di cui bisogna tenere conto è il legame delle mafie con i cosiddetti colletti bianchi, il mondo della politica e il mondo delle professioni. Allora, se questa è la situazione, una mafia invisibile, una mafia che conquista il potere, una mafia che talvolta può fare le leggi e dunque può cambiare quello che ieri era un reato e trasformarlo in un comportamento lecito, bisogna rendersi conto che devono cambiare anche gli strumenti di lotta alla mafia. Dobbiamo inventarci degli strumenti nuovi che non guardino soltanto alla mafia militare, ma che essenzialmente si fondino anche su un recupero dei valori dell'equità, della libertà e della giustizia sociale. Ritengo che sia estremamente importante il lavoro che adesso ci illustrerà direttamente lui, che fa Giulio Cavalli, cioè quello di ridicolizzare il contesto mafioso. L'arma dell'ironia, l'arma del ridicolo che già utilizzava Peppino Impastato diventano degli elementi fondamentali per combattere la mafia al cuore di quello che è il suo desiderio e bisogno di legittimazione. E io credo che in questo processo le donne possono avere un ruolo importantissimo. Le donne, proprio perché sono state escluse per la loro diversità dal mondo di Cosa Nostra, sono coloro che, come Carmela Iuculano, possono far vedere quanto è squallido il mondo mafioso. E nel far vedere quanto è squallido il mondo mafioso, possono togliere alla mafia l'acqua in cui, come un pesce, essa